realtà sono più di 10. Sono partito cercando le buone notizie come un modo per cercare di dare delle risposte a quando nelle conferenze mi chiedono di dare anche qualche segno di speranza, oltre a un quadro che è inevitabilmente molto preoccupante. Poi ne ho trovate più di 10, loro alla fine divise in 10 categorie. Ce ne sono di tanti tipi diversi. Di fatto quello che si può dire in modo riassuntivo è che, nonostante la situazione sia molto molto critica, ci sono però molti segni che qualcosa sta cambiando ed è possibile, e questa è una buona notizia, fare qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto negli scorsi anni. Quindi è possibile, se lo si volesse, ridurre velocemente, drasticamente le emissioni di gas serra che emettiamo nell'atmosfera. Di fatto si tratta di rottamare questo sistema energetico, e su questo abbiamo alcuni segnali che ci fanno capire che, rispetto anche solo a 5 anni fa, quando sembrava tutto fermo e senza speranza il dominio dei combustibili fossili, adesso si vede che le rinnovabili in molte parti del mondo stanno crescendo a ritmi molto più veloci di quello che si pensava, che anche gli istituti internazionali ritenevano fosse possibile una decina d'anni fa. Quindi c'è di fatto, su molte tecnologie rinnovabili, ci sono dei numeri che sono molto interessanti e che fanno capire come, con gli opportuni incentivi, le opportune scelte politiche, davvero si potrebbe rottamare l'attuale sistema energetico.
Quindi, insomma, il discorso principale è quello della crescita delle energie rinnovabili.
Sì, adesso poi nel libro ci sono tante altre sfaccettature, si discute anche di altre cose. Sicuramente il problema principale è che oggi il sistema energetico fossile è molto comodo e a prezzi anche abbastanza bassi, anche perché gode di tanti incentivi sotto diverse forme da parte di molti governi. Quindi l'alternativa a questo sistema è sicuramente l'efficienza energetica e il risparmio energetico, però di base ci deve essere anche riuscire a produrre energia dal sole, dal vento, con l'idroelettrico, con le maree. Insomma, qui ci sono, diciamo, tante possibilità che oggi vengono ritenute dai tecnici, dagli scienziati, come possibilità concrete, quindi non cose che riguardano i prossimi decenni. Già oggi, con le tecnologie che già conosciamo, potremmo dare energia a tutte le persone che ne hanno bisogno facendo meno dei combustibili fossili.
Se non ci fossero gli incentivi?
Sì, il sistema attuale è molto solido, ha più di 150 anni di sviluppo, in molte parti del mondo è sussidiato pesantemente, anche soltanto una forma di sussidio è non far pagare i danni che la combustione di questi combustibili fossili produce. Quindi non voler, come dicono gli economisti, internalizzare i costi esterni dati alla collettività dei combustibili fossili è un modo per proteggerli. Se si facessero pagare loro i danni che stanno provocando, sicuramente non sarebbero così convenienti. Quindi sarebbero molto più convenienti altri tipi di energie.
Lei ha aggiunto un'appendice, anzi due appendici, alla fine del libro. Una intitolata 101 azioni per aiutare a contrastare i cambiamenti climatici. Ci può fare un esempio di quali potrebbero essere queste azioni?
Ma sì, queste azioni sono azioni che riguardano tutti noi nel nostro quotidiano. Penso che ogni ascoltatore ne avrà sentite qualcuno di questi, che può fare sia nel modo in cui si, diciamo, riscalda la propria abitazione, quindi riducendo gli sprechi, sia nel modo in cui si sposta, sia nel modo in cui si consuma l'elettricità. Appunto, ne ho messe 101, quindi non sono uno o due. Questo perché nel libro si spiega come è vero che servono decisioni a livelli molto alti sulle infrastrutture tecnologiche, sugli incentivi alle energie, però alla fine anche dal basso è importante che ci sia un'azione che non deve essere soltanto spegnere la luce, ecco, come si insegna ai bambini, ma è anche fare un'azione politica, quindi chiedere ai governanti di agire per contrastare il riscaldamento globale o anche disinvestire, faccio un esempio, ecco come è stato chiesto, i propri risparmi dalle aziende che investono nei combustibili fossili, che vogliono costruire ancora centrali a carbone. Quindi individualmente abbiamo comunque un poco di potere, certo una quantità piccola, però se la usassimo in modo collettivo e coordinato potremmo avere anche dei risultati.
Qua in Australia circolano molte petizioni che chiedono ai governi maggiori responsabilità per quanto riguarda ad esempio la concessione di permessi per le compagnie minerarie. In Italia si fa, circolano queste petizioni, sono efficaci o sarebbero efficaci secondo lei?
Ma per adesso non lo sono state molto efficaci, però è un movimento che sta crescendo, è stato fondato da poco anche in Italia un movimento sul disinvestimento delle fonti fossili, è divestitaly.org, quindi si può trovare facilmente online tanto materiale su come si può disinvestire i propri risparmi e anche il mondo della finanza sta reagendo. I governi forse sono un po' in ritardo, spesso perché sono anche magari controllati dalle lobby o subiscono pesantemente le influenze delle lobby, del petrolio, del carbone, però il mondo della finanza ha capito che ci potrebbe essere una bolla del carbonio, come c'è stata la bolla dei mutui subprime nel 2007-2008, qui la bolla del carbonio consiste nel fatto che se si farà una politica sul clima, questo comporterà lasciare sottoterra di fatto da 3/4 a 4/5 dei combustibili fossili che sono già conosciuti e che si potrebbero estrarre. Quindi vuol dire che molti dei profitti delle compagnie del carbone, del petrolio, del gas non potranno essere fatti e questo avrà conseguenze sulla quotazione di borsa di queste aziende. E quindi anche il mondo della finanza sta cominciando a capire la necessità di diversificare i portafogli, come si dice, quindi cominciare a non pensare di speculare ancora sul sistema fossile, visto che se c'è una politica sul clima è destinato a finire nel giro di 2 o 3 decenni.
E nel suo libro c'è anche un appendice sui risultati della conferenza e dell'accordo di Parigi che mi sembra lei valuti positivamente.
Sì, indubbiamente è stato, anche questa è una delle buone notizie che parlo nel libro, per certi aspetti è sicuramente insufficiente, ma soprattutto perché arriva con un ritardo di una decina, quindicina d'anni questo accordo. Però è comunque un grande passo in avanti e può essere la base per una politica sul clima seria dei prossimi decenni. Il 20 aprile si apre la ratifica dell'accordo di Parigi e sono già state annunciate le ratifiche di Stati Uniti, Cina, India e praticamente Europa. Quindi l'accordo di Parigi è sicuramente stato un punto molto importante e io spiego i dettagli anche del perché è stato importante. Se ne è parlato durante i giorni dell'accordo, l'accordo di Parigi, poi adesso l'attenzione è scomparsa. Invece questo meccanismo di aumentare progressivamente l'ambizione con delle tempistiche ben precise potrebbe essere efficace, poi naturalmente tutto ancora nelle mani dei governi e dei cittadini che eleggono i governanti, però almeno c'è una base di una politica sul clima seria. Spesso quando si parla di cambiamento climatico inevitabilmente l'aspetto negativo prevale ed è giusto non negarlo, non negare la criticità. Però soprattutto per i giovani è importante fare capire che questa battaglia può essere vinta e questo può dare anche un po' più di forza per mobilitarsi, per agire.